Io adesso studio la tema che abbiamo anche due conclusioni, ma prima di passare direttamente alla conclusione vorrei sentire se c'è qualcuno che pensa di poter dire qualcosa, se abbiamo un po' di tempo, non è molto, proviamo a vedere qualche battuta a caldo o qualche desiderio di chiarificazione di singoli punti. Prendi qua. Prendi qua.
Aspetta, prendi questa, scusa. Cioè. Ok.
Sì, beh, va benissimo anche questo, siamo ancora più vicini, ancora meglio. Beh, intanto grazie, veramente ispirante.
Grazie.
Ho puntato diverse cose, però la prima che vorrei chiederti, per ora ti chiedo solo questo in merito alla prima immagine che ci hai offerto, citando l'Ortese, di questa bimba ipovedente e questi occhiali, grazie agli occhiali ho potuto cogliere prima con la meraviglia, la bellezza del mondo e poi anche le strettezze, la bruttezza, eccetera. Come interpreti l'immagine degli occhiali, la metafora degli occhiali? Perché
sì.
Servono gli occhiali? Non commenterei, io ho una lettura per questo, però vorrei sentire te, come la vedi.
Sì, io volevo giocare tutto il testo sulla metafora degli occhiali, perché poi c'è uno degli ultimi romanzi, forse l'ultimo, di Elsa Morante, Araceli, in cui ritorna questa scena degli occhiali, cioè il protagonista mette gli occhiali ed è quasi annientato dalla violenza di ciò che vede, nitidamente. E poi volevo concludere appunto ricordando cosa Elsa Morante nella ballata dei felici pochi, infelici molti, dice della Veil, come la definisce, cioè dice che appunto la bellezza del cantico, dei cantici, così la definisce, questa sua sorella, perché è una sorella per Elsa Morante, che si nascondeva sotto dei buffi occhiali da scolaretta miope. Sapete che la Veil aveva questi ingombranti occhiali scuri. E quindi ritorna continuamente questa metafora degli occhiali. Ovviamente nell'Ortese è evidente, no? Questa bimba appunto ipovedente, quasi ceccata, dice, ceccata, no? Su Napoli, nella raccolta Il mare non bagna Napoli, improvvisamente vede la realtà. E mentre la visione del bello la incanta, per cui la bimba non vede l'ora che la madre porti a casa gli occhiali. Poi invece che cosa vede? Io ho saltato la lunga citazione, ma vede, dice, i muri lebbrosi, la grotta oscura in cui viveva, sudicia, vede l'immondizia, le foglie di cavolo, e a quel punto non vorrebbe più vedere. Gli ha permesso di vedere il mondo così com'è, no? E poi dice, vede, alla fine questo gruppo di persone che erano tutti intorno a lei, aspettandosi, no? Le sue reazioni, perché finalmente sarebbe riuscita a vedere quello che le stava intorno, che non vedeva bene. E dice questo gruppo di persone cenciose dai visi butterati dalla povertà e dalla rassegnazione, no? E c'è proprio un effetto di dispaesamento e di malessere, no? Nel momento stesso in cui vede la realtà che la circonda così com'è, c'è un rifiuto di questa realtà. L'Ortese, siccome poi prenderà poi una via tutta sua, sai, sceglierà la fantasia, il mito, l'immaginazione, no? Dice nella prefazione che appone all'edizione, seconda mi pare edizione del Mare non bagna Napoli, che c'è un rifiuto nella realtà, un rifiuto della brutalità della realtà. Ma gli occhiali consentono appunto in tutti questi rinvii che si fanno in letteratura di potenziare quello che la visione, diciamo magari anche distratta oppure anche meno potente di una persona che non vede, contribuisce invece a mettere in tutto il suo rilievo. Questo io ho capito, ma direi che anche gli occhiali, secondo me, simboleggiano in Simone Weil l'attenzione. È l'attenzione. Cioè non è soltanto uno strumento. L'occhiale in Simone Weil è la capacità di, come dire, direi che ha molto a che fare ed è molto legato al principio della decreazione. Cioè nel momento stesso in cui metti gli occhiali vedi oggettivamente le cose prescindendo da quella che è l'invasione, lei la definisce così, dell'io, no? L'io che ti impedisce, quando tu sei pieno di te stesso, non presti neanche attenzione a ciò che ti sta intorno. Per prestare attenzione, per vedere gli altri, per vedere le cose come sono, per citare un bellissimo libro di Giancarlo Gaeta, io devo uscire dal mio io, in un qualche modo. Devo essere attento all'esterno. Gli occhiali mi costringono quasi a un'uscita da me stesso perché mi invitano a guardare fuori. Un invito a non ritorcere, cos'è? Mi pare che fosse Rilke che parlava dello sguardo ritorto, no? Dice solo gli animali vedono, perché l'uomo invece ha gli occhi ritorti, è sempre preso da se stesso e dalla propria interiorità. L'occhiale è questo guardare fuori e guardare con attenzione e guardare nei particolari. Ciò che mi colpiva è che appunto nella letteratura questo guardare fuori, guardare nei particolari, guardare la realtà per quella che è, provoca una reazione di rigetto sia in Araceli che in questo raccontino breve della Ortese. Nel momento stesso in cui tu guardi la realtà così com'è, gli occhiali te lo consentono. Perché non vivi più accampato nella tua interiorità, preso soltanto dai tuoi problemi, ecco che la rigetti, a meno che tu non veda la bellezza. Però la bellezza ci attira, non dà una risposta, per capire cosa sia la bellezza devi andare oltre, devi capire che la bellezza è il riflesso, la manifestazione sensibile del bene. Secondo me di geniale nel saggio weiliano giovanile, che poi è stato commentato da tutti gli autori italiani, più volte tradotto, è proprio quello di aver individuato questo rapporto tra il bene, tra il bello e il bene, servendosi di un esempio. Scusa se ti ho dato una risposta così vaga, che ci sono arrivata pian piano, e anche perché cioè Lavelle non parla particolarmente degli occhiali, ma mette in gioco tutto un insieme di categorie filosofiche, tipo l'attenzione. L'attenzione che ha una funzione decisiva in Simone Weil, che però è legato al concetto di decreazione, quindi chiama in campo anche categorie teologiche, consente, cioè dovresti inquadrarlo in un sistema di pensiero, in un contesto di pensiero che è molto ampio.
Scusi. Bello, grazie. Non una cosa che fatto così, una cosa molto molto approfondita, perché stavo pensando a questo, volevo ringraziarti di questo. Io chiedo ancora se ci sono osservazioni o interventi minori, perché poi mi pare che sia, avremo un doppio intervento finale.
Posso fare una domanda io? Avevo preso degli appunti mentre parlava Marco. Cioè... Sì, certo,
no,
se vuoi.
Non vogliamo, okay? Perché diamo la parola, invece al professor Fortunato, che deve dire qualcosa in merito all'intervento.
Se prima vuole chiedermi qualcosa da me, va benissimo.
Sì, io volevo, è brevissima. Cioè la tua relazione pone un problema che io mi sono posta continuamente e che in un certo senso anche mi blocca nei momenti in cui vorrei salutarmente esprimere la mia indignazione. E cioè, lo diceva ieri, mi pare, la... De Monticelli, chi sono io per giudicare? Cioè, per esprimere la propria indignazione, diciamo legittimamente, occorre in un qualche modo essere mondi, puri, oppure è giusto comunque esprimere la propria indignazione anche se si hanno presenti i propri peccati, semplicemente perché ha un valore anche di correttivo, per usare un'espressione kierkegaardiana. Questo mi interessava.
Allora, perché mi hai fatto forte nascondendomi dietro la autorità di Isabella, vorrei fare una piccolissima osservazione anch'io sull'indignazione e sull'indignazione per l'indignazione di cui ha parlato e in qualche modo ha accennato Luigi da Puttolini, tanto si verrà ripresa in conclusione. Anch'io mi pongo questo problema, ma mi chiedo, l'indignazione non è anche un momento creativo, l'indignazione che porta alla negazione, non è anche un momento creativo. Non è un momento di forza negativa, di rovesciamento verso una nuova positività, perché non nel gioco formale, diciamo, a somma pari, ma nel senso che si è parlato più volte di Rousseau, è stato nominato in questa. Io penso all'indignazione degli scritti per la Belle Saint-Pierre, quando si rovescia su questo falso mondo che tutto teso a raccontare la propria gloria, il proprio crescere, la civiltà che cresce, eccetera, la violenza del rapporto coloniale del dominio. Lo so, sa benissimo di non aver bisogno di essere mondo puro e credo che non gli passi neppure per l'anticamera del cervello proprio lui di essere mondo puro, ma sa che questa indignazione, questo negarsi alla realtà come gli si presenta è il momento di forza. Uomini, la famosa, secondo me la suprema invettiva del pensiero, è la più nobile invettiva del pensiero occidentale, uomini feroci, dove conducete quei disgraziati? Che è il momento più alto di questa cosa qui. Però la negazione è sacrale, è il momento decisivo per riconquistare la rivoluzione umana e nasce da un'indignazione che non ha bisogno di essere mondo e pura. In realtà la mia osservazione era la critica sua a te, ma mi sono permesso di mettermi in mezzo da non filosofo, ho dovuto sfruttare un corso d'acqua che si era aperto, altrimenti non avrei osato.
Guarda, perché anche io sono stata colpita molto dall'indignazione. Mentre ti facevo quella domanda avevo segnato velocemente anche un appunto. Mi sembra che la Ildison nel diario si ponga questo problema e che dia anche l'indicazione è un'indicazione preziosa secondo me per orientarci, perché dice che il modo in cui si esprime l'indignazione in un qualche modo la legittima oppure no, cioè dice è giusto esprimere un'elementare indignazione quando succedono certe cose che sono proprio contrarie all'umanità, va bene, però dice fateci caso che ogni tanto cioè si nota come ci si indigni soltanto quando queste offese all'umanità vengono arrecate alla persona che si indigna. Allora dice, c'è un metodo, dice, per capire se l'indignazione è giusta. Cioè se io mi indigno soltanto quando subisco io personalmente un torto, allora l'indignazione secondo lei non è legittima. Mentre se mi indigno per le ingiustizie che vengono recate anche ad altri, allora l'ira e l'indignazione è anche giusta. E io dico, è troppo semplice oppure è invece proprio un'indicazione preziosa? Perché a me è sembrata un'indicazione preziosa. Io stesso noto che insorgo molto più facilmente quando sono anch'io nel novero di coloro che hanno subito il torto. E quindi la personalità e l'io è troppo coinvolta in questa cosa.
Non ci si libera mai dall'io, purtroppo.
Secondo me mai però la creazione è faticosissima.
Alla tua prima domanda ha già risposto bene, mi sembra, il professor Zagato, e cioè questo valore correttivo e di tentata rettifica già di per sé è una cospicua legittimazione dell'indignazione. Né uno prima di esprimerla, l'indignazione, deve esercitare un, altrimenti necessariamente paralizzante, check-up di se stesso, di se stessa, ne parlavo in un breve passaggio anche del mio testo, finalizzato alla evidenziazione di una propria condizione di perfezio, che è irraggiungibile, che non è, da cui si è sempre infinitamente, direi, lontani. Ciò non leva però che appunto il non perfetto possa, debba esprimere un'indignazione che ha un suo valore critico, interpretativo e tendenzialmente, per vie più o meno dirette e immediate, anche correttivo, di tentativo almeno di correzione e miglioramento della realtà. E nella misura in cui l'indignato sa di non essere, come non lo è nessuno, incarnazione di una ipotetico chimerica perfezio, può avere, può essere un fattore di validità non indifferente del fare e del dire dell'indignato, la sua consapevolezza che il suo tentativo, se c'è, di correzione è rivolto anche a se stesso, proprio perché è rientrante nella categoria che è onniestensiva degli imperfetti, dunque dei perfettibili, dunque dei rettificabili e rettificandi. Io ricordo uno stralcio di una delle poche interviste che concesse alla televisione un uomo, un autore molto schivo come Gad, il quale diceva, mi rimase molto impresso questo suo brevissimo passaggio, disse: fondamentalmente sono un insoddisfatto e un arrabbiato nei confronti del mondo e della realtà, come se avesse però poi rimesso una virgola, e continuò, quindi di me stesso, anche di me stesso. Ecco, questa capacità di rovesciare anche, forse è un po' eccessiva la parola contro, ma comunque verso di sé, l'occhio critico, interpretativo, anche corrosivo, sul foreo tendenzialmente correggente, correttivo, mi sembra dia un valore aggiunto, in qualche modo addirittura direi imprescindibile alla indignazione. La tiene a galla, non la trasforma nell'invettiva, quella l'indignazione che non vale nulla, che è in primis disonesta, dell'invettiva di chi ritenga da un pulpito di quasi immacolata perfezione di inveire contro la scandalosa imperfezione degli altri, tendenzialmente di tutti gli altri. Ecco, ho cercato un po' di rispondere a queste tue ultime stimolazioni. Cerco di dire qualche cosa anche a proposito di quello che mi proponeva Vero. Sono naturalmente temi poderosi anche perché sono in diretta relazione con il suo noto e poco dire poderoso, tendenziale, tentativo, ma arriverei a dire di parlare, scrivere e penso dunque anche comportarsi, agire, vivere, essere senza negazione, cioè praticamente escludendo qualunque concessione alla negazione, negazione, come diceva nella giornata di ieri. Ecco, tento di individuare un punto d'attacco alle sue considerazioni partendo dalle ultime cose, dalle ultimissime parole in fondo che pronunciava in quel suo breve ma succosissimo intervento, e cioè lui diceva: è possibile liberarsi dalla condizione e dalla convinzione di essere delle parti neganti, per cui di essere cioè determinazioni, dunque parti e negazioni in quanto si è determinazioni. Ora, mi è venuto in mente, mentre lo ascoltavo, un punto di un saggio sulla violenza, così intitolato, piuttosto noto, ha avuto una sua certa celebrità anche, di Sofsky, nel quale Sofsky scrive, più o meno testualmente, fare non è mai un semplice fare, è sempre un fare qualcosa a qualcuno. C'è una collosità, una vischiosità, una promiscuità, una vicinanza di ogni individuo all'altro, tendenzialmente, per dire più o meno diretta o indiretta, a tutti gli altri, tale per cui qualunque sporgere nell'agire e anche semplicemente nel dire da parte di ogni singolo individuo è un andare a toccare, cioè lo zigen, per dire così, l'altro, gli altri, è un intervenire in maniera tendenzialmente alterante, modificante, dunque qualunque alterazione della pace, della quiete completamente immota e immobile, dunque raggiungibile in un contesto come il nostro, che è dominato, come insegna Nietzsche, da un divenire ininterrotto dello status quo, qualunque abbandono, diciamo, di questa impossibile, immacolata perfezio è, nella mia concezione, tendenzialmente, inevitabilmente violenza. Però è anche vero che ci possono essere educazioni che spingono nell'una o nell'altra direzione, e cioè educazione occidentale, che è quella di una sottolineatura al limite parossistica della scultura dei margini individuali e individuanti del sé, lì prevale in modo alla lunga persino disgustoso, nauseante, secondo me, il motivo faustiano e il motivo imprenditoriale. L'individuo c'è solo in quanto è iniziativa, è in fondo un produrre effetti e dunque un arrabattarsi ininterrotto. Più lontano da una concezione di questo genere e più incamminandosi nella sempre solo forse tendenziale, asintotica, diciamo, la direzione di uno spotenziamento, sono motivi più che della filosofia, forse sarebbe più corretto dire della sapienza orientale. Sono interessanti, le leggevo proprio in questi ultimi mesi, varie considerazioni fatte in merito da parte di un autore che adesso è abbastanza letto, se ne parla, e cioè François Julien, il quale per esempio ricorda come in Occidente il modulo della discussione, che dunque trascolora, proprio perché il modulo è questo che adesso appena vado a dire, immediatamente in diverbio, se non addirittura espressamente in lotta, è quello dello stare l'uno contro l'altro. I due individui, tribuni, conciolano, ciascuno in fin dei conti, in modo, ripeto, più o meno esplicito, attaccando e tendenzialmente volendo demolire l'altro. Lui ricorda come la sapienza cinese, parla più che altro proprio non tanto di Giappone, lui è un sinologo poi, diciamo, di origine, da comunque, se guardiamo l'origine anche proprio della sua carriera di studioso, lui sottolinea E adesso non voglio scendere nei particolari per non levare tempo ai vostri interventi di chiusura, sottolinea come la cultura e la civiltà cinese abbiano sempre privilegiato un procedere laterale. Non ci si guarda in faccia, ma si dicono certo le cose, ma le si dicono per allusione, in maniera indiretta, non si va, per così dire, brutalmente al dunque. Dunque, possono esserci educazioni il più possibile scavanti l'abisso del proprio inscatolamento individuale, che è tendenzialmente inevitabilmente violento, o educazioni che vanno nella direzione di un evitamento, perlomeno di uno stemperamento il più alto possibile di questo fattore violenza, che però secondo me è in qualche modo ineludibile, perché io sono molto radicale in questo, vedo già nel bambino che afferra, che cerca di afferrare, nonché a maggior ragione dei genitori che favoriscono questo suo interessarsi alle cose, al mondo, che però è interessarsi già il gesto è significativo, tendenzialmente appropriante, alterante, interveniente, appropriante, vedo in tutta questa, certo più spinta è e più difficilmente ci si allontanerà dal modello occidentale, però in tutta questa educazione, che però c'è anche da domandarsi come possa non essere, questa educazione io la definisco educazione alla non ebetudo, cioè educazione a non starsene lasciando puramente e semplicemente essere se stessi e l'altro e gli altri da sé, ecco, in questa educazione c'è già il tarlo umano, troppo umano, della spinta verso il fattore, usiamo un termine un po' scioccante, violentante. E mi domando, come diciamo così anche pratica questione, poi ha senso, ha una sua cittadinanza etico-logica, chiedere a un genitore di non favorire fin dal principio questo andar verso, questo interessarsi di, che è fondamentalmente alla lunga, e neanche tanto alla lunga, un voler mettere le mani su.
Questo dobbiamo stringere l'ultimo, è proprio come dici tu, ma secondo me nella prassi peggio, perché i genitori favoriscono l'andare verso, l'appropriarsi di, nel figlio, il bambino, le gambe dell'avversario nella partita di calcio o del padronista, che qui siamo arrivati, la realtà di tutti i giorni ci mostra distinte mamme e padri e colleghi che la domenica mattina portano il figlioletto a giocare e gridano perché non è abbastanza violento verso la cosa, però non posso dare il esempio io, quindi siamo alla fine, io credo che non possiamo avere altri interventi se non le conclusioni. Perché altrimenti le persone che sono state così brave da rimanere se ne vanno, non credo. Non so se questo sia il modo, sono sempre il solito marziano calato in dibattito da filosofi, ma credo che a quest'ora sia proprio il caso di chiudere espressamente.
Grazie, no, ma davvero neanche conclusioni, semplicemente i saluti. Mi preoccupa Lausa che ci dice qualcosa che vuole essere peggio di quello che dice Marco Fortunato, che non ha in corso peggio,
no,
solo una battuta per dire grazie per questi interventi. Naturalmente sarebbe scorretto da parte mia adesso rispondere a Marco, ma poi sarebbe metterla nella forma del divano. Vediamo se troviamo questo punto, per esempio, cerco di trovare un punto dove, dal quale si può partire per ragionare in questo senso. Hai detto giustamente, l'indignazione è sempre anche un'autodenuncia, la denuncia dell'altro è in qualche misura giusta se è sempre anche un'autodenuncia. Ecco, allora mettiamola così, l'indignazione, la negazione è sempre anche un'autonegazione. Questo, se, allora il problema, uno quando fa questo gesto è consapevole che toglie se stessi. E allora attenzione, perché se uno è consapevole di questo, che è consapevole che denunciando l'altro denuncia se stesso e toglie anche se stesso, questo è un atto di grande generosità, se questa forse è la differenza. Un conto fare il gesto per fare male all'altro e tirarmi fuori io, un conto sapere che nel momento in cui colpisco l'altro, nella sostanza e nella verità, affondo anche me, e lo faccio lo stesso per generosità. Questo suppone che però da questo gesto emerga qualcosa di buono. Mi pareva allora molto bella l'indicazione che dava Isabella, forse decisivo qui è il modo in cui lo si fa. E qui si apre tutto un discorso, ma da capo torno a ringraziare, come ho fatto all'inizio, chi ha organizzato questa cosa. Cito solo in particolare Isabella, da tutti i punti di vista, e naturalmente Laura, che è il, come dire, è l'elemento di pensiero che ha attivato questo motore. Ringrazio, tra parentesi, se volete, i nostri giuristi che vengono ad ascoltarci e che entrano in dialogo con noi in questo senso. Questo è molto buono, spero che non siano troppo infettati dalle nostre cose, ma siccome poi i discorsi vanno avanti in altro modo, pare molto bello. Guai se perdessero la loro anima e le loro procedure giuridiche, ma mi pare molto interessante. Io torno a ringraziare tutti davvero per questa cosa che mi sembra molto bella, credo che anche quindi ringrazio Laura che ha avviato questa cosa, e poi le lascio la parola perché tocca a lei chiudere. Grazie.
Bene, grazie. Come conclusione veloce direi solo questo, che mi sembra che in queste due giornate abbiamo fatto un buon esercizio di filosofia in dialogo con la letteratura, la poesia, la scienza, la religione, eccetera, e credo che questo sia proprio la modalità da intraprendere per studiare specialmente le emozioni, perché le emozioni, come è stato detto, sono veramente un fenomeno complesso e uno dei grandi problemi di questo mercato che utilizza le emozioni è proprio quello di ridurle a semplici manifestazioni di piacere o dolore, intesi in un termine riduzionista, e intendere anche la felicità in questo senso. Invece mi sembra che quello che abbiamo cercato di fare in questi giorni è di intendere l'emozione da un punto di vista più denso, direi, con un certo spessore e consapevolezza storica, politica, della contemporaneità dove viviamo. Per me lo spessore principale che viene conferito all'emozione deriva dal rapporto con le virtù, come ho detto ieri, e quindi su questo chiuderei con un auspicio di continuare a ricercare assieme su queste cose. Grazie.
Bene. La seconda sezione di questo originale, quando si è fatto la pubblica, è chiusa. Ci rivedremo più avanti per vedere com'è possibile, magari mediandolo con la cosa detta pochi giorni prima sul ricordo di Matrice, sulla vergogna, perché no? Quell'altra interessantissima giornata sulla vergogna che abbiamo fatto, a vedere se si riesce a combinare la cosa anche a fini di produzione scientifica eventualmente. Grazie a tutti.